Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro All'ombra dell'Aquila Figli di Roma, di Mark Boyster. È il primo volume della saga dell'Aquila e si colloca nel filone del romanzo storico-militare ambientato nell'antica Roma. La vicenda segue il giovane e ambizioso tribuno Gaius Julius Maximus e il centurione Brutus, veterano indurito dalle campagne dell'esercito, durante la difficile espansione romana in Britannia. Il nucleo narrativo non è soltanto lo scontro fra legioni e popolazioni locali. La guerra mette alla prova una relazione fondata su gerarchia, affidabilità reciproca e obiettivi non sempre coincidenti, battaglie, trasferimenti in territori ostili e manovre di potere si intrecciano con un segreto personale di Maximus, capace di rendere più fragile la sua posizione. Il libro punta quindi a combinare ritmo avventuroso, atmosfera di frontiera e tensione politica. Le informazioni promozionali lo avvicinano per impostazione ai romanzi di Simon Scarrow e Robert Fabbri, una lettura centrata sulla vita militare romana, sulla disciplina collettiva e sulle conseguenze individuali dell'onore e della lealtà. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, la Britannia come frontiera militare e morale dell'impero. L'ambientazione nella campagna romana in Britannia definisce il carattere del romanzo più di un semplice fondale esotico. La Britannia rappresenta un margine dell'impero, un luogo in cui l'autorità di Roma deve essere continuamente affermata con marce, fortificazioni, catene di comando e combattimenti. In questo contesto, l'idea astratta di potenza imperiale si confronta con condizioni materiali dure e con un avversario animato da una volontà di indipendenza. La contrapposizione annunciata fra disciplina legionaria e ferocia della resistenza locale evita di ridurre la guerra a un puro esercizio di strategia. Mette in scena due modi incompatibili di intendere ordine, appartenenza e libertà. Per i protagonisti, il confine diventa anche una prova di identità. Lontani dai centri del potere romano, tribuno e centurione devono dimostrare ogni giorno il proprio valore davanti ai subordinati, ai superiori e ai nemici. Il paesaggio di guerra, dunque, accresce la pressione narrativa perché limita le scelte sicure e rende costoso ogni errore. Il valore storico avventuroso del libro risiede proprio nell'uso della frontiera non un luogo stabile, ma una zona di attrito, dove la conquista espone le debolezze di chi conquista. Roma appare potente, ma il suo dominio richiede uomini capaci di sostenere fisicamente e moralmente il peso della sua espansione. Secondo, Maximus e Brutus, il rapporto tra comando ambizioso ed esperienza di reparto. Il fulcro umano della storia è il legame tra Gaius Julius Maximus e Brutus, due figure collocate a livelli diversi della gerarchia militare. Maximus è presentato come un giovane tribuno ambizioso, mentre Brutus è un centurione veterano, formato dall'esperienza di molte battaglie. Questa differenza non ha solo una funzione caratteriale, permette al romanzo di osservare l'esercito da due prospettive complementari. Il tribuno incarna il comando, la responsabilità di prendere decisioni e l'esposizione alle dinamiche di prestigio. Il centurione rimanda invece alla competenza pratica, alla continuità del reparto e al contatto diretto con la violenza della guerra. La loro amicizia, sottoposta a prove severe, introduce una tensione tra fiducia personale e dovere istituzionale. In un sistema rigidamente gerarchico, un legame autentico può essere una risorsa per sopravvivere, ma può anche diventare un punto vulnerabile se interessi, segreti o ordini divergono. Il romanzo sembra usare questa coppia per evitare una visione impersonale delle legioni. L'efficienza romana dipende da uomini che devono interpretare gli ordini, mantenere la disciplina e scegliere chi proteggere. L'eroismo, di conseguenza, non viene presentato soltanto come gesto individuale, ma come effetto di una relazione costruita nel pericolo, nella responsabilità condivisa e nella conoscenza dei limiti dell'altro. Terzo, battaglie e disciplina alla guerra, come prova di organizzazione, non solo di coraggio. Le battaglie costituiscono una componente centrale di All'ombra dell'Aquila, ma la loro funzione dichiarata è più ampia della spettacolarità. Il contrasto tra disciplina romana e combattività degli avversari colloca l'azione in una domanda tipica del romanzo militare: che cosa consente a un esercito di mantenere coesione quando paura, fatica e caos minacciano di dissolverlo? La risposta narrativa passa attraverso la disciplina, intesa non come semplice obbedienza cieca, bensì come abitudine collettiva a restare al proprio posto, riconoscere ruoli e fidarsi di procedure condivise. Tale impostazione dà alle scene d'azione una dimensione organizzativa. Il successo non dipende esclusivamente dalla forza di un singolo combattente, ma dalla capacità di trasformare un gruppo di uomini in una struttura operativa. Al tempo stesso, il libro associa alla guerra un costo elevato. Il combattimento mette a rischio corpi, reputazioni e vincoli di lealtà e costringe i personaggi a confrontarsi con limiti concreti. Le descrizioni promozionali insistono su un tono cupo e su un mondo violento. Elementi coerenti con una rappresentazione non ornamentale della vita legionaria. Per il lettore interessato alla narrativa romana d'azione, questa attenzione alla disciplina offre un punto di vista utile. La grandezza militare di Roma viene mostrata come un risultato fragile, da rinnovare sul campo, e non come una superiorità automatica o garantita. Quarto, intrighi. Tradimento e segreto delle origini oltre il campo di battaglia. Il romanzo affianca alla dimensione bellica una trama di intrighi e tradimenti, ricordando che le minacce per un soldato romano non provengono soltanto dal nemico esterno. Maximus custodisce un segreto relativo alle proprie origini. Secondo la presentazione dell'opera, la sua rivelazione potrebbe condannare sia lui sia Brutus. Questo elemento modifica il senso dell'avventura. La guerra non è solo una sequenza di scontri, ma un ambiente in cui le informazioni diventano strumenti di potere. Un segreto può compromettere avanzamenti, protezioni, alleanze e perfino la possibilità di essere giudicati leali. La scelta di legare il pericolo privato a un rapporto di amicizia rende più concreto il tema del prezzo della verità. Dire la verità non è automaticamente liberatorio, così come tacere non equivale semplicemente a codardia. Entrambe le opzioni possono produrre conseguenze per chi dipende dal protagonista. Gli intrighi spostano inoltre l'attenzione dalla stabilità apparente della macchina romana alle sue fratture interne. Gerarchia e disciplina promettono ordine, ma ambizione, rivalità e sospetto possono deformarne il funzionamento. In questo modo, Beuster inserisce nel romanzo militare un meccanismo da thriller storico anche quando il fronte sembra lontano. La pressione rimane alta perché il conflitto prosegue nei rapporti tra alleati. La lealtà viene quindi esaminata non come slogan, ma come scelta rischiosa in condizioni di informazione incompleta. Infine, dalla gaglia invernale alla missione movimento, precarietà e ritmo dell'avventura. Il passaggio attraverso la gaglia invernale, con vecchi nemici e ombre che inseguono i protagonisti, amplia la struttura del libro oltre il teatro britannico. Il viaggio non svolge una funzione puramente logistica. Inserisce Maximus e Brutus in una condizione di precarietà continua, dove il freddo, la distanza e l'incertezza rendono più difficile distinguere un alleato da una minaccia. La mobilità è un tratto essenziale della narrativa d'avventura romana, perché mostra l'impero come rete di strade, province e guarnigioni, ma anche come spazio immenso che può isolare chi lo attraversa, in all'ombra dell'aquila. Il trasferimento sembra inoltre agire da acceleratore dell'intreccio sottrae i personaggi a una relativa sicurezza di reparto e li obbliga a gestire. Conseguenze personali e politiche, senza poterle rimandare. Il ritmo nasce così dall'alternanza fra scontro aperto, inseguimento e tensione relazionale. L'avventura non viene definita soltanto dalla quantità di azione, ma dalla progressiva riduzione delle certezze disponibili ai protagonisti. Questo impianto può interessare chi cerca una storia di guerra che mantenga una linea di suspense anche fuori dalle battaglie. La strada, il clima ostile e la presenza di avversari già conosciuti rendono infatti il viaggio una prova narrativa autonoma. Ogni tappa può far emergere il segreto di Maximus, oppure mettere alla prova la solidità del patto con Brutus. In conclusione, all'ombra dell'Aquila Figli di Roma è indicato soprattutto per lettori che cercano un romanzo storico romano orientato all'azione e alla dimensione. Militare, con battaglie, gerarchie legionarie e tensione da intrigo. Può risultare particolarmente adatto a chi apprezza autori come Simon Scarrow, Robert Fabbri, Connie Goulden o Ben Cain e desidera una storia in cui la guerra sia raccontata anche attraverso il rapporto fra uomini di rango ed esperienza. Differenti. Il vantaggio della lettura non consiste nel proporre un saggio sulla Britannia romana, bensì nel fornire un accesso narrativo a temi storicamente riconoscibili: il peso della disciplina, la durezza della frontiera, la dipendenza reciproca all'interno dell'esercito e l'intreccio fra ambizione privata e servizio pubblico. Rispetto a molti romanzi ambientati nell'antica Roma, il tratto distintivo dichiarato dell'opera è la centralità del duo Maximus Brutus, posto al crocevia fra comando e vita di reparto, unita a un segreto personale che trasforma sa fiducia in una questione narrativa decisiva. La conquista della Britannia non resta quindi un semplice scenario per imprese belliche. Diventa la pressione esterna che rende visibili le fragilità dei protagonisti e i costi delle loro scelte. Chi preferisce una ricostruzione documentaria molto analitica potrebbe desiderare un complemento saggistico. Chi cerca invece un racconto scorrevole, cupo e costruito su combattimenti, lealtà e pericolo politico, troverà un avvio di saga coerente con il romanzo storico militare contemporaneo. Se vuoi supportare Mark Boister, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!